condividere con voi un messaggio che ho intitolato Servitori nel posto sbagliato. Ora, niente, nessuno dovrebbe stare nel posto sbagliato. Abbiamo avuto un esempio stamani che era stato appoggiato a una pila di immagini, un pacco di immagini sopra la stampante. Io non me ne sono accorto, ho aperto la stampante e è caduta. Per fortuna non ha preso nessuno, ma era nel posto sbagliato, non andava bene. Secondo Samuele, capitolo 11. Capitolo 11 di Secondo Samuele inizia così. Ora, con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi, con tutto Israele, a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rab. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Nel tempo in cui vanno alla guerra, Davide mandò l'esercito a combattere, a devastare il paese di Ammon, ma lui rimase a Gerusalemme. Ora, appare subito chiaro che Davide non è nel posto dove dovrebbe essere. Come re, lui doveva essere col suo esercito per incoraggiarlo, per guidarlo, ma era nel suo palazzo a Gerusalemme. La Bibbia ci parla di molti credenti che a un certo momento della loro vita non erano nel posto in cui avrebbero dovuto essere, il posto in cui Dio voleva che fossero. Giona è l'esempio più classico. Lui doveva essere a Ninive a predicare, ma era su una nave che andava in direzione opposta. Anche Elia. Elia doveva essere a Gerusalemme per riportare il popolo a Dio, per radunarlo e riportarlo a Dio, ma era nel deserto sotto una ginestra. Lui è scappato da Gerusalemme. Abramo doveva essere in Cana, ma Abramo andò in Egitto. Pietro, invece di essere insieme a Giovanni ad assistere al processo di Gesù, era accanto al fuoco a scaldarsi. Tutte queste persone erano nel posto sbagliato. Ora, anche Davide, invece di essere con il suo esercito, era nel suo palazzo. Il primo insegnamento che ricaviamo da questo passo è che se sei nel posto sbagliato è perché stai seguendo qualche tua passione, qualche tuo desiderio, invece di seguire la volontà di Dio. Abramo era andato in Egitto per fuggire dalla carestia. Lui si fidò della sua intelligenza invece di fidarsi di Dio. Dio l'avrebbe sostenuto in Cana, ma lui usò la sua sapienza per andare in Egitto. Elia era nel deserto perché nel suo cuore c'era amarezza. Lui si sentiva abbandonato da Dio proprio il giorno dopo che Dio aveva dimostrato tutta la sua potenza sul Monte Carmelo. Elia si sentiva abbandonato, aveva amarezza nel suo cuore e questo lo portò ad andare nel posto sbagliato. Ma Giona, anche lui aveva amarezza nel suo cuore. Lui aveva amarezza, aveva orgoglio ed anche egoismo. Lui non importava se Ninive veniva distrutta da Dio. Anzi, forse era quello che voleva, forse lui aveva qualche problema con gli abitanti di Ninive, forse li odiava. Ma in ogni caso nel suo cuore c'era dell'amarezza, c'era dell'egoismo. Lui pensava, cosa diranno di me quando tu avrai pietà di loro? Lui sapeva che Dio è misericordioso. Ma no, non era contento che fosse misericordioso, era preoccupato di cosa avrebbero detto di lui. Pietro pensava ai suoi bisogni. Lui aveva freddo e decise di infermarsi accanto al fuoco. Davide forse era pigrizia quella di Davide, forse era stanco di rischiare la vita, lui aveva rischiato la vita tante volte, forse era stanco di questo, non so qual era il problema di Davide, ma anche Davide seguiva un suo desiderio, lui non andò. In ogni caso Davide era nel posto sbagliato, probabilmente sarà capitato a tutti di essere qualche volta mi sposto sbagliato. Magari non sei andato in chiesa per andare a vedere una partita o per andare al centro commerciale. A volte basta poco per essere nel posto sbagliato. Ma che cosa succede quando uno è nel posto sbagliato? La prima cosa evidente che succede quando sei nel posto sbagliato è che non fai quello che dovresti fare. Se io vado alla pizzeria da Edoardo per mangiare una pizza e Edoardo invece di essere al forno sta a sedere fuori dalla porta, io avrò dei dubbi se mangerò la pizza o no. Ma se Edoardo non entra e va al forno, io la pizza non la mangio, perché lui è nel posto sbagliato, non è dove dovrebbe essere. Se sei alla partita, non stai adorando il Signore, non stai facendo quello che dovresti fare. Giona non poteva predicare a Ninive stando su una nave che andava in direzione opposta, era impossibile che lo facesse. Elia non poteva riportare il popolo a Dio stando sotto una ginestra nel deserto, il popolo era a Gerusalemme, lui era nel deserto, dalla parte opposta, come Giona. Davide non poteva incoraggiare il suo esercito stando nel palazzo. Ora, nessuno di loro pensava alle conseguenze che poteva causare la loro negligenza. Giona non pensava che la popolazione di Ninive poteva essere distrutta, potevano morire tutti, se lui non li avesse avvertiti del giudizio che stava per arrivare. Ma a lui non importava, lui pensava a se stesso. Dopo quello che era successo sul Monte Carmelo, il popolo di Israele si era avvicinato di nuovo a Dio, ma lasciato senza guida sotto l'influenza di Jezebel, di Acab, sicuramente sarebbe tornato ad adorare Baal. Ma anche a Elia questo sembrava non importare molto. Lui era preoccupato della sua amarezza, sentirsi abbandonato. L'esercito di Davide senza la presenza del re poteva scoraggiarsi alla prima difficoltà, ma anche questo a Davide non importava. Ora, credo che non ci sia bisogno che ve lo dica io. Se fai ciò che non dovresti fare, se non fai ciò che dovresti fare, e se non lo fai perché sei nel posto sbagliato, seguendo un tuo desiderio, una tua passione, è evidente che Dio non sarà soddisfatto di questo. Ma c'è di peggio. C'è di peggio perché in realtà non fare quello che dovresti fare, stando nel posto sbagliato, probabilmente farai quello che non dovresti assolutamente fare. Abramo, in Egitto, mentì al faraone circa sua moglie Sara. Lui non dette una buona testimonianza di sé. Pietro, se Abramo fosse rimasto in Cana, questo non gli sarebbe successo. Pietro, mentre era intorno al fuoco a scaldarsi, rinnegò per 3 volte Gesù. Anche a lui non sarebbe successo se fosse stato insieme a Giovanni, accanto a Gesù. Accanto al fuoco attirò l'attenzione su se stesso. Anche lui non dette una buona testimonianza, lui fece quello che non doveva fare. Ma Davide? Leggiamo versetti da 2 a 9 di 2 Samuele 11. Una sera avvenne che Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza venne una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto: non è costei Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria Liteo? Davide mandò i suoi messaggeri a prenderla. Così essa venne da lui ed egli si coricò con lei. Poi ella si purificò dalla sua impurità e tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo mandò a dire a Davide, dicendo: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria Liteo. E Joab mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da lui, Davide inchiesta sullo stato di salute di Joab, del popolo, e di comandasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla sua casa, da casa del re, seguito da un dono da parte del re. Ma Uria dormì alla porta della casa del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Ora, Davide salì sul tetto. Lui vede una donna che faceva il bagno. Avrebbe dovuto ritirarsi, non guardarla. Già fece una cosa che non doveva fare. Ma non si fermò qui. Lui si informò su questa donna e gli dissero: guarda, è la moglie di un tuo soldato, di Uria. Lui a questo punto avrebbe potuto, anzi avrebbe dovuto fermarsi, avrebbe dovuto dire: ma io pensavo fosse una donna libera, avevo idea di prenderla per moglie, ma dato che è già sposata non voglio sapere niente di questo. No, non fece niente di tutto ciò. Lui la mandò a prendere, fece portare, ebbe un rapporto con lei, lei rimase incinta. Quando seppe che era incinta, lui cercò di coprire la propria colpa. Ora, era evidente che se lei avesse partorito, Uria sarebbe stato chiaro a tutti che non era il padre del bambino, perché Uria non era in Gerusalemme, Uria era a combattere. Quindi Davide fece chiamare Elia e cercò di mandarlo dalla propria moglie per coprire la sua colpa. Ora, questo è un comportamento che è comune a tutti. Quando facciamo qualcosa che non dobbiamo fare, cerchiamo di nasconderlo, senza pensare che forse riusciremo a nascondere agli uomini. Non è detto, può darsi ci riusciremo, ma non possiamo nasconderlo a Dio. Ma guardiamo versetti 10-11, Uria dà una grande lezione a Davide. Metto versetto 9, che Davide, Uria dormì alla porta della casa di Davide. Quando informarono Davide della cosa, gli dissero: Uria non è sceso a casa sua. Davide disse a Uria: non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano in tende. Il mio signore Joab e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna. Come potrei io entrare in casa mia per mangiare e bere e per coricarmi con mia moglie? Come è vero che tu vivi e che vive l'anima tua, io non farò questa cosa. La Bibbia dice che Uria era etteo, ossia ittita. Lui non apparteneva per nascita come Davide al popolo di Israele. Lui evidentemente era un pagano convertito. Lui si era convertito a Dio. E Uria aveva un cuore veramente puro per il Signore. Lui si rifiutò di andare in casa sua, di dormire in casa sua, mentre l'arca, il popolo, i soldati dormivano tutti nelle tende. Non voglio andare a casa mia. Però questa lezione non fece riflettere Davide su quello che aveva fatto. Anzi, lo spinse verso qualcosa di peggio. Lui, Uria non aveva potuto andare a casa sua, ma Davide, anche lui doveva stare nelle tende con l'arca, con Israele, con Giuda e con l'esercito. Ma lui è rimasto nel suo palazzo, nelle sue comodità, e aveva commesso adulterio con la moglie di Uria. Lui però non ricevette la lezione e precipitò ancora di più nel peccato. Questa è una caratteristica del peccato. Di solito si comincia con uno apparentemente piccolo e poi non si riesce più a smettere. È come una droga. Se parlate con uno che ha appena cominciato a drogarsi, sicuramente vi dirà: io smetto quando voglio. Non è un problema la droga, ma non è così. Un drogato non solo non smetterà, ma continuerà ad assumere droghe sempre maggiori quantità di droga, E così è con il peccato. Se cominci con un peccato, non solo non smetterai, ma prima cercherai di nasconderlo, per nasconderlo farai qualcosa di peggio, e poi ancora, e poi ancora, e poi ancora non riuscirai più a fermarti. E così succede a Davide. Versetti da 12 a 17, vediamo cosa fa Davide. Allora Davide disse ad Uria: rimani qui anche oggi e domani e ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide quindi lo invitò a mangiare e a bere insieme a lui e lo fece ubriacare. Ma la sera Uria uscì per andare al suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria in prima linea, dove la battaglia è più aspra, poi ritiratevi da lui, perché resti colpito a morte. Mentre assediava la città, Joab pose Uria nel luogo dove sapeva che vi erano uomini valorosi. Gli abitanti della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Alcuni dei servi di Davide caddero e morì anche Uria l'Itteo. Davide ha iniziato a non essere nel posto sbagliato. Poi alla fine di un crescendo di peccati si è reso responsabile della morte di un uomo. C'è una cosa di cui possiamo essere certi: se noi siamo nel posto sbagliato, perché seguiamo il nostro desiderio, una nostra passione, e stando nel posto sbagliato non facciamo cosa dobbiamo fare, e magari facciamo quello che non dovremmo fare, stiamo certi che Dio interverrà. È una cosa scontata. Versetto 27 del capitolo 11 dice: terminato il lutto, Davide la mandò a prendere, cioè la moglie di Uria, e la accolse in casa sua. Ella dunque diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. Dio, quando è dispiaciuto per qualcosa che abbiamo fatto, interverrà. Non lo farà per farci del male, non lo farà perché ci odia, ma lo farà perché ci ama, lo farà per correggerci, per riportarci sulla strada giusta. Difficilmente Dio interviene per punire un empio. Una cosa ben rara che accade. La gente vorrebbe che Dio intervenisse per punire gli empi, ma Dio non lo fa. Ma Dio interviene per correggere noi. Per gli empi, se leggete Salmo 73, vedrete che gli empi avranno un giudizio alla fine, se non si correggono prima. Ma Dio interverrà sicuramente per correggere un credente. Perché? Perché abbiamo cantato prima: siamo figli di Dio. E Dio interviene per proteggerci da noi stessi. Qualsiasi padre interviene per proteggere i suoi figli, giusto? Paul? È un lavoraccio. A volte un padre deve fare cose che non gli piacciono per correggere i suoi figli. Non è certo contento quando deve punire i suoi figli, ma è peggio se non lo fa. Proverbi 13:24 dice: chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Lo corregge per tempo significa lo corregge prima che faccia cose ancora peggiori. Dio interverrà sicuramente perché ci ama. Può farlo in molti modi. Per esempio Gesù si limitò a guardare Pietro negli occhi. E questo bastò per far piangere Pietro amaramente. Lui si rese conto di quello che aveva fatto e pianse amaramente. A Giona andò peggio. Lui inizialmente rischiò di andare a fondo con tutta la nave. Poi rischiò di annegare quando fu buttato in mare dai marinai. Poi passò 3 giorni nella pancia di un grosso pesce. Davide fu mandato il profeta Nathan. Dio mandò il profeta Nathan da Davide. Capitolo 12, versetti da 1 a 6. Dice: poi l'Eterno mandò a Davide Nathan. E Nathan andò da lui e gli disse: vi erano 2 uomini nella stessa città, uno ricco, l'altro povero. Il ricco aveva un gran numero di greggi e mandri, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnella che gli aveva comprato e nutrito. Essa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante giunse a casa dell'uomo ricco. Questi rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua madre per preparare del mangiare al viandante giunto da lui, ma prese l'agnella a quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. Allora l'ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Egli pagherà 4 volte il valore dell'agnella per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. Ora bisogna fare una piccola riflessione. Davide aveva ben chiaro che cosa era giusto e cosa era sbagliato. Perdato. Lui era andato in collera per questo peccato commesso da un altro. Lui si era adirato, era infuriato, voleva far uccidere un uomo per aver preso un agnello. Ma lui aveva preso la moglie di Uria e la sua vita e non si rendeva conto neanche di questo. Ora, anche questo è un comportamento comune a tutti. Tutti siamo pronti a vedere il piccolo sbaglio del nostro fratello. Lo sbaglio lo vediamo benissimo, ma non riusciamo a vedere quelli che facciamo noi. Gesù pose il dito su questo problema. Lui, aprite a Luca capitolo 6. Versetti 41 e 42. Luca capitolo 6, versetti 41 e 42 dice: ora, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non scorgi la trave che è nel tuo proprio occhio? O come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, quando tu stesso non vedi la trave che è nel tuo proprio occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vedere bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Guardate bene, Gesù ci sta accusando di guardare la pagliuzza, cioè il piccolo fallimento nella vita altrui, e di non vedere il trave nel nostro occhio, cioè un grosso fallimento nella nostra vita. Mi dice: come puoi togliere la pagliuzza, cioè il piccolo fallo della vita del tuo fratello, se prima non togli il trave, cioè il grosso peccato che è nella tua vita? Gesù, stai attenti, non sta facendo una distinzione tra peccati grandi e peccati piccoli, sta facendo una distinzione tra peccati altrui e i tuoi peccati. Lui non dice: togli il trave ma lascia perdere la pagliuzza non conta niente, no? Gesù dice: togli prima il tuo trave e poi potrai togliere la pagliuzza. Quindi anche la pagliuzza non va bene, anche il piccolo fallo non va bene, ma prima dobbiamo togliere il nostro, prima di correggere. Come possiamo correggere un altro mentre viviamo nel peccato? È impossibile. Tornando a Davide, Davide fu pronto a condannare quell'uomo, ma Natan gli disse nel versetto 7: sei tu quell'uomo. Natan lo mise di fronte alla sua responsabilità. Davide finalmente capì che cosa stava facendo. Quindi, se sei nel posto sbagliato, perché stai seguendo i tuoi desideri, le tue passioni, se per questo motivo fai qualcosa che non dovresti fare e non fai quello che dovresti fare, sicuramente Dio interverrà. E se Dio interverrà, inevitabilmente ci saranno delle conseguenze, conseguenze spiacevoli. E la cosa peggiore è che non sempre queste conseguenze le pagherà colui che ha commesso il peccato, colui che ha fatto qualcosa che dice versetto 27, dispiace all'Eterno. Giona pagò di persona per la sua disobbedienza, stando 3 giorni dentro al pesce, ma prima di questo lui ha messo la vita in pericolo, la vita di tutti i marinai della nave, ma ha messo in pericolo anche la vita degli abitanti di Ninive. Gli abitanti della nave erano sì pagani, ma erano innocenti del peccato di Giona, eppure furono messi in pericolo. Quando Abramo mentì al faraone, Dio mandò una calamità, grande calamità, ma non la mandò su Abramo, la mandò sulla casa del faraone. Lo stesso successe quando lui mentì ad Abimelech. Furono donne sterili in quella casa. Loro non avevano colpa del peccato di Abramo, ma pagavano le conseguenze. Davide pagò con grandi dolori il suo peccato, ma le conseguenze più gravi furono per i suoi figli. Il figlio che lui aveva avuto con Betsheba morì, piccolissimo, morì subito. Ma non finì qui la cosa. Lui aveva detto a Nata: egli pagherà 4 volte il valore dell'agnella, versetto 6, 12, 6, per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. 4 volte il valore dell'agnella. Nella casa di Davide, dopo che era morto suo figlio, sua figlia Tamar fu violentata da suo fratello Ammon. Suo figlio Ammon fu ucciso da suo fratello Absalom. Absalom fu ucciso da Joab. E dopo morto Davide, Adonaia fu ucciso da suo fratello Salomone. 4 volte ha pagato Davide. 4 figli di Davide hanno pagato per la vita di Uria. Ammon, figlio avuto con Betsheba, Absalom e Adonaia, senza contare Tamar, che era stata violentata. Ora, prima di concludere, volevo dirvi che io non avevo in mente nessuno in particolare quando ho scritto questo messaggio, anzi, mi sono limitato, non sono voluto entrare in dettagli, per non dare l'impressione di predicare contro qualcuno. Però, se ti sei sentito chiamato in causa, se ti è sembrato che stessi predicando a te, vuol dire che c'è qualcosa nella tua vita che non va. Vuol dire che c'è qualcosa che stai facendo che dispiace all'Eterno. Io ti consiglio di pensarci sopra se ti sei sentito chiamato in causa. Ti consiglio di pensarci sopra prima che Dio intervenga e che ci siano delle conseguenze che qualcuno pagherà, tu, qualcuno della tua famiglia, qualcuno dei tuoi conoscenti, o qualcuno che non c'entra niente con te. Io ti dico, pensa a quello che hai sentito oggi e pensa se nella tua vita c'è qualcosa che non sta andando in rapporto con Dio. Non c'è bisogno che parli con qualcuno, puoi parlare direttamente con Dio, puoi chiedere perdono a Lui, puoi andare direttamente. Se ha bisogno di aiuto, comunque non c'è, ci sono io, c'è Paul, c'è Lorenzo, c'è Kelly, se sono donna, c'è Maria. Ma può parlare direttamente con Dio, perché prima Giovanni 1,9 dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ok, preghiamo. Signore.